Intanto noi cerchiamo di analizzare un po' la questione sociale insieme al nostro esperto Francesco Rao, sociologo in collegamento con noi. Ben trovato, dottor Rao, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
È una situazione complessa che dice molto dello stato attuale delle cose, ma che ha anche dei contorni misteriosi, dottor Rao, dal momento che lo studente pare non avesse minimamente mai dato segnali di squilibrio, stessa cosa insomma la docente. C'è chi sta paragonando il sistema scolastico italiano a quello statunitense, c'è chi dice che sembra somigliare sempre di più. Qual è la sua lettura intanto dell'accaduto?
Beh, intanto la prima cosa, la mia solidarietà, la mia vicinanza all'insegnante, ma anche alla famiglia di questo ragazzo. Perché no, anche a questo sedicenne che purtroppo compiendo questo gesto non ha scelto la strada migliore. Poi la scuola attualmente noi la stiamo, come dire, vedendo in un percorso che non è un cambiamento ma è un adeguamento a quelli che sono i tempi. Noi l'altro giorno abbiamo ricordato Don Milani con la scuola di Barbiana, e allora cerchiamo di comprendere una cosa: questi nostri ragazzi, tanti nostri ragazzi, hanno gli strumenti per decodificare qual è il limite dell'agire possibile e qual è invece quel limite che non si deve praticare, perché poi oltretutto si ricorre anche a quelli che sono i reati penali. E allora io qua mi chiedo, la scuola ha molte responsabilità, ma non vorrei dire che la scuola sta diventando un campo di guerra dove si va armati, perché bisogna combattere, bisogna appunto utilizzare la violenza, bisogna assolutamente condannare questi gesti. Bisogna ripartire dal gruppo classe, bisogna ripartire dall'alunno con un percorso molto importante nel quale questo studente possa ritrovare se stesso e possa anche ritrovare il sapore della bocciatura, se deve esserci, deve trovare il sapore di un richiamo, se deve esserci, e deve anche ritrovare la responsabilità di essere un giovane che in una fase di formazione non deve avere garantito praticamente tutto e immediatamente, come tante volte invece gli idealtipi vorrebbero avere.
Ma quando lei dice, dottor Rao, la responsabilità è in capo alla scuola, no? Noi abbiamo visto come osservatori in questo caso la scuola come vittima, e per scuola noi intendiamo dire l'istituzione, ovviamente, oltre che la docente che ora è ricoverata in ospedale.
Guardi, la scuola da quando un genitore è diventato il presidente del consiglio d'istituto non è più un'istituzione. Noi la riconosciamo come istituzione, però la scuola si è aperta tantissimo. Vero è che mancano gli indicatori che legano appunto i ragazzi, la famiglia, ad un comune percorso educativo. Dai giornali io ho appreso che il padre non sapeva nulla di queste note che aveva avuto il ragazzo, del suo profitto. Allora mi chiedo, la famiglia dov'era? Allora non molliamo sempre tutto sulla scuola, perché può essere facile. Già deputiamo praticamente alla scuola l'impegno di dover educare, di dover istruire i nostri ragazzi, ma secondo me non dobbiamo esagerare, perché la famiglia continua a essere la prima agenzia educativa. Allora io non voglio puntare il dito né contro i genitori né contro nessuno, ma dovremmo iniziare a prendere atto che c'è una ripartizione di ruoli che tante volte non viene praticata.
Però, dottor Rao, dalle sue dichiarazioni i concetti sono chiari: la famiglia è un riferimento, i docenti anche per gli studenti, episodi come quello che commentiamo non sono ammissibili, forse gli adulti devono recuperare l'autorevolezza perduta. È questa la dinamica che porterebbe gli studenti a tornare a sé?
Sì. Allora, guardi, questa autorevolezza, no? Stamane mi confrontavo con dei miei colleghi e qualcuno dice sì, ma ormai quell'autorevolezza che noi, che abbiamo qualche anno in più, abbiamo vissuto la scuola ricevendo qualche volta, oltre al richiamo, anche qualche ceffone, queste sono misure che non vanno bene, perché nemmeno la violenza è un fattore educativo. Però accade una cosa: per quale motivo gli studenti non stimano i loro professori, e per quale motivo tante volte può capitare anche che un professore non stima il suo studente? Allora non voglio generalizzare, perché sono casi isolati, ma questa è una cosa importante. E allora mi chiedo, nelle classi, oltre al ruolo, che peso ha la stima verso la persona? E la persona è al primo posto, oppure la persona, come dire, è un corpo che galleggia, è aleatorio, come dire, galleggia in un liquido, perché ci sono dei doveri, c'è il programma ministeriale, c'è l'orario, ci sono tutte queste robe qua. Perché vede, quando succedono questi fatti bisogna praticamente partire un po' da quelle che sono non le mura della classe, ma i muri che si alzano tra il docente e il discente, i muri che si alzano tra la famiglia e il docente. Guardi un po', quando la famiglia praticamente a fine anno va a fare ricorso, paga 5.000 euro al TAR perché dice che suo figlio non doveva essere bocciato ma doveva essere promosso, ma perché non si fanno le trasmissioni di 3 giorni per discutere che il ruolo del docente nel giudicare è fatto di 9 mesi di osservazioni e di un profitto che tante volte è arrivato alla sua
famiglia? E che i genitori devono accettare,
Esatto, esatto, esatto. Allora, cosa succede? In una società di yes men, dove tutti vincono, ma perché un ragazzo deve perdere? In una società dove sono tutti bravi, sono tutti perfetti, no? Noi lo vediamo, con i social si pubblica la foto migliore dopo 150 scatti.
Sì.
Ma la vita non è così, la vita non è questo, la vita non ha il tasto replay, la vita non ha il tasto cancella e scegli la versione migliore di quello che tu vuoi fare. La vita è fatta di attimi, è fatta di responsabilità, ma queste cose ai ragazzi chi gliele dice? E questa è la mia curiosità, io non offro una soluzione, io do una lettura. Ma la mia curiosità è questa: questi ragazzi, chi parla di responsabilità? Ma questo ragazzo sa che esiste un codice di procedura penale? Lo sa? Qualcuno gliel'ha detto? Ma qualcuno gli ha detto che quando tu praticamente lesioni una persona rischi anche la restrizione della libertà? Ma qualcuno ha detto a questo ragazzo: alza la mano quando non capisci un argomento a scuola, chiedi più informazioni, chiedi alla professoressa una ripetizione? Ma qualcuno ha detto che non si stacca la presa per fare uno scherzo magari mentre si sta facendo lezione con la lavagna multimediale? Allora, noi dovremmo avere una lista di istruzioni per l'uso. Ora mi chiedo, perché altre generazioni meno istruite, meno formate, meno aperte, meno sdoganate delle attuali hanno affrontato bene quel
perché gli adulti intorno erano più autorevoli, dottor Rao? Noi siamo passati da un eccesso all'altro, da un eccesso di riverenza nei confronti dell'insegnante a un eccesso di amicalità nei confronti degli adulti, che porta
sociologicamente. Allora noi dobbiamo scegliere, perché la sociologia parla di una famiglia normativa e di una famiglia affettiva.
Sì.
Allora noi abbiamo scelto di mollare il sistema verticale dove la famiglia era normativa e vivere una famiglia affettiva che è un segmento orizzontale. Come dire, i controbilanciamenti della scelta che noi abbiamo praticato, diciamo, in linea di massima, possono portare a questi momenti di annebbiamento, chiamiamoli così, nei quali si compiono però gravi fatti che possono essere anche reati. La devianza e la pericolosità che io intravedo in una lettura futura è preoccupante, perché purtroppo, e voglio sbagliarmi e spero che un giorno qualcuno mi telefoni a dire: quel giorno lei a Radio Cusano ha detto una grandissima baggianata. Noi assisteremo sempre di più a questi fatti.
Ah, purtroppo.
Perché
sì.
Purtroppo non ci si rende conto che l'escalation verso queste reazioni è un fatto scontato. Quanti ragazzi picchiano i genitori perché non ricevono i soldi? Tante volte non si denunciano questi fatti. Quanti ragazzi sfasciano la casa perché non ricevono quello che vogliono? Quanti ragazzi si chiudono in casa perché vorrebbero avere qualcosa per poter essere pari agli altri e non possono averlo, e quindi reagiscono con azioni impensabili? Ecco, allora è questo quello che secondo me bisogna recuperare. Per questo la famiglia, se ha difficoltà, non mandi il figlio allo psicologo, chieda aiuto la famiglia allo psicologo.
È giusto, anche perché ovviamente qui è tutto un contesto collettivo che deve essere aiutato. Sì, sicuramente il figlio, ma c'è probabilmente la famiglia che deve intraprendere un percorso. Certo, sapere che in questo caso i genitori fossero un po' all'oscuro magari di un comportamento che il ragazzo aveva avuto anche in precedenza,
ecco, questi sono
problematico.
Sì.
Però questo comportamento non aveva destato esagerata preoccupazione.
Sì, sono fattori che rendono la vicenda piuttosto misteriosa. Il ragazzo non aveva dato segni di squilibrio, non c'erano stati problemi. Lei ha parlato però di disistima, dottor Rao, quindi secondo lei è anche una dinamica di disistima. Però scusi, se non c'è stima tra due persone non si arriva mica a spararsi, non si arriva mica alla violenza, voglio dire,
scatta una molla pericolosa. Se io non stimo una persona, ciò che quella persona mi dice magari per correggermi non lo vedo come un atto di fiducia per farmi migliorare, ma lo vedo praticamente come un volermi aggredire,
un'umiliazione.
Allora
anche,
qual è il rapporto? Esatto, qual è il rapporto tra educatore ed educato? È quello di, come dire, non subire, ma ricevere. Insegnare significa imprimere, significa scavare dentro. E poi educare significa tirar fuori, ma la parte migliore. D'accordo? Allora, noi dobbiamo praticamente essere un po' prudenti, ma allo stesso tempo dovremmo iniziare ad alzare l'asticella, perché l'eccesso di permissività ha generato anche un forte male alla meritocrazia.
Sì.
Allora, noi a giorni vedremo i risultati della scuola, ma secondo voi le percentuali di bocciati nella scuola italiana quanto sarà? Ma
bassa.
Sono tutti bravissimi.
Bassa.
Ma sono tutti bravissimi. E allora?
Abbiamo anche disimparato a perdere, a vivere i fallimenti,
esatto.
Allora, a riconoscere, ecco, di non riuscire, dottor Rao.
Il mio insegnante di italiano mi diceva che utilizzando il rispetto e l'ordine alfabetico viene prima sacrificio e poi successo. Io non ho fatto una ragione di vita di questo insegnamento, quindi lo condivido con voi, con i vostri radioascoltatori, e vi ringrazio per aver trattato questo tema. Come dire, augurando pronta guarigione alla professoressa, augurando a questo ragazzo di ritrovarsi, augurando alla famiglia di questo ragazzo di poter veramente fare tanto bene, perché questo ragazzo potrebbe girare le scuole dell'Italia per incontrare altri ragazzi e dire: oh, guardate che io ho sbagliato, non fatelo anche voi, perché noi dobbiamo trarre sempre un'opportunità dalle criticità. E io penso che questo possa essere anche un buon modo per rieducare questo ragazzo che ha commesso questo grave errore.
Beh, è molto interessante questo punto di vista. Grazie, dottor Rao, per essere stato su Radio Cusano, averci aiutato, insomma, a analizzare, darci dato anche una chiave di lettura su un cambiamento sociale che, insomma, ovviamente ha potuto portare anche ad una conseguenza, in questo caso, così grave. Francesco Rao, sociologo su Radio Cusano, grazie e buona giornata.
A presto, dottore.
Grazie a voi, a presto, buon lavoro.